Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Oggi desidero condividere un messaggio con voi e come sempre ho un titolo. E il titolo è Meno parole, più potenza. Voglio fare una brevissima descrizione o presentazione di me. Quindi sono felicemente sposato con Deborah, quella bellissima ragazzina là in fondo, per chi non la conoscesse. Abbiamo due bambini, Paolo e Pietro, uno di 8 e uno di 4. Facciamo parte della Chiesa Vita Nuova all'incirca da 14-15 anni. Ho provato a fare il conto, ma non sono riuscito bene. Comunque sono parecchi anni. E amiamo servire Dio, amiamo servire la nostra Chiesa, i nostri pastori. E facciamo parte del team leader, quindi il team leader di questa chiesa, e ci piace proprio definirci degli umili servitori di Dio e metterci sempre al suo servizio. Ho fatto questa presentazione perché a volte diamo per scontato che le persone ci conoscono, però mi rendo conto, e facendo una riflessione anche con Deborah, che comunque qui davanti ci sono parecchi visi nuovi che magari non sanno chi siamo, che diamo per scontato che ci conoscono, o soprattutto chi ci guarda da casa. Chi ci guarda da casa per la prima volta e dice: ma chi è questo qui che non è il pastore? Ma da dove è uscito? E allora ho voluto presentarmi. Ma prima di entrare nel messaggio ho il desiderio di fare con voi un tuffo nel passato, proprio per far conoscere alcune cose a chi è qui da poco e per far ritornare alla mente a chi è qui da tanto alcune cose che abbiamo vissuto. Quando ho conosciuto la Chiesa Vita Nuova mi sono subito innamorato e mi sono messo al servizio. La prima cosa che ho fatto quando sono arrivato in chiesa, mi sono messo al servizio. E nel mettermi al servizio ho iniziato a pedinare le persone più adulte e soprattutto con più esperienza nella chiesa. Quindi ero proprio come la paperella che segue la mamma, dietro le persone, ero dietro Barsa, dietro Giuseppe, dietro Enza, perché vedevo che c'erano qualcosa di speciale, qualcosa di unico in queste persone che tanto ammiravo, che vedevo e dicevo: io voglio essere come loro, un giorno anch'io voglio essere così. E allora ero al loro fianco di proprio come una spugna per assorbire tutto quello che loro mi potevano insegnare. E tu? Non suoni? Prego maestro, accompagnami, dai, in questa storia, visto che faccio il cantastorie oggi. Accompagnaci maestro. E quando ho iniziato a servire, il primo servizio che ho fatto in chiesa è stato la pulizia della chiesa, la pulizia dei bagni. E gloria a Dio per quel servizio, quanto l'ho amato, ma voi non potete immaginare che gloria c'era nell'andare a infilare le mani nel WC e nel pulire i bagni della chiesa. Ero proprio ripieno di Spirito Santo nel servire, gridavo e lodavo e parlavo in lingue, e Prospera mi diceva: questo è un pazzo, un invasato, eppure lo facevo con una tale gioia questo servizio. E poi ho iniziato a servire con i bambini. Sì, per chi non lo sa, ho insegnato alla scuola domenicale. Antonella, ho insegnato anch'io alla scuola domenicale. Ma ben presto mi sono reso conto che o facevo un omicidio, no scherzo, che insomma, ho fatto il mio percorso, ho insegnato, guarda che sotto di me i miei insegnamenti sono passati tutti adesso i giovani, è passata Alice, è passata Federica, è passato Luca, sono passati tutti. Eppure penso e spero che qualcosa di aver seminato nella loro vita. Però poi a un certo punto mi sono reso conto che forse era meglio che servivo in un altro ambito. E allora ho iniziato a servire nel servizio d'ordine, al fianco di Barsa, di Giuseppe, di Adriano. E con loro ho iniziato a imparare a diventare uomo, a diventare poi la persona che adesso sono. Non sono arrivato sicuramente, però rispetto a 15 anni fa qualche passettino l'ho fatto. E quindi vi ringrazio di cuore per la vostra umiltà e per aver servito così fedelmente. E mentre servivo Dio, leggevo la Bibbia, facevo i corsi di discepolato, studiavo, pregavo e crescevo. E a un certo punto, ovviamente nella chiesa, io ero giovane, avevo 22, 23 anni all'incirca, avevo il desiderio di avere una compagnia giovanile, giusto? È solo che poi, ovviamente, voi adesso venite in chiesa, la chiesa adesso ospita, e la domenica all'incirca ci sono 100 persone, più bambini, bene o male 100-120 persone transitano da questa chiesa, ma quando sono arrivato in chiesa io, giusto Enza, eravamo in 20-25 persone e gli unici giovani, adolescenti diciamo, o poco più che bambini, erano Lorenzo e Dalila. Beh, eh sì, Manuel non c'era ancora, Manuel è arrivato dopo, Manuel, ed erano loro. E quindi io avevo qualche anno in più, però avevo il desiderio di creare relazioni, stare con loro. Allora un giorno Lorenzo è venuto da me e mi ha detto: ma perché non facciamo un'uscita assieme? Sai, un ragazzo di 23 anni che esce con un ragazzino di 16, può sembrare un po', però c'è stato subito feeling, siamo diventati amici, migliori amici. E quindi abbiamo iniziato a creare un piccolo team, abbiamo iniziato a creare un piccolo gruppo giovane, proprio un embrione di gruppo giovane, eravamo io, Lorenzo e Dalila. E allora il pastore un giorno ci guarda e ci dice: caspita, però dovreste iniziare a frequentare un gruppo giovani. E dentro me ho pensato: ma noi non ce l'abbiamo il gruppo giovani in chiesa. E allora ci dice: partite, andate a Milano, andate in chiesa Gesù Vive. Andate in Gesù Vive, frequentate gli incontri dei giovani insieme a quel gruppo, integratevi, perché tanto la chiesa Gesù Vive è la nostra madre, chiesa madre, e quindi fate come se fosse la vostra chiesa. E allora siamo andati a questi incontri e io partivo al sabato sera ed ero l'unico che aveva la macchina, e quindi andavo a prendere Dalila Ispra, poi andavo a prendere Lorenzo Travedona, poi andavo a prendere Luisa a Caravate, poi andavo a prendere Larissa Oltrona, e partivamo, andavamo a Milano, finito l'incontro dei giovani mangiavamo tutti assieme e poi ritorna indietro e riportali tutti a casa. Ma l'ho sempre fatto con un cuore grosso come una capanna, perché sentivo che era il tempo di creare qualcosa, era il tempo di iniziare qualcosa di nuovo. Era una stagione, ed era la stagione dell'inizio del gruppo giovani della Chiesa Vita Nuova. E questo gruppo poi nel tempo ha iniziato a crescere. Abbiamo iniziato a organizzare delle attività, fino a quando abbiamo sentito l'esigenza e l'urgenza di creare qualcosa di nostro. Mi ha detto: il sabato sera vogliamo fare l'incontro a noi, non vogliamo più andare in Gesù Vive, vogliamo fare noi l'incontro. Ma in 5 persone che incontro vuoi fare? Sì, vuoi fare un piccolo incontro di preghiera. Ma non era un vero e proprio incontro dei giovani. Allora abbiamo iniziato a fare attività evangelistiche, allora abbiamo incontrato Chiara e Samuele, poi sono arrivati Osè e Keila, poi è arrivata Emo e Marco, poi sono arrivate Gioele e Veronica, e poi Jessica e Simone, e poi intanto gli adolescenti crescevano e facevamo gli incontri dopo pochi anni in 25-30 giovani, 30 persone, eravamo così carichi. E a un certo punto io e Deborah siamo diventati responsabili dei giovani, Lorenzo è sempre stato il nostro braccio destro, il nostro consigliere, si può dire. Però la chiesa poi iniziava a crescere, il gruppo giovani cresceva e dentro di noi iniziava a esserci proprio un'urgenza, l'urgenza di fare qualcosa che potesse lasciare il segno, non qualcosa di scontato, ma qualcosa che lasciasse il segno. E quindi abbiamo dovuto trovare un nome al nostro gruppo giovani, perché abbiamo detto: il gruppo giovani non vogliamo che sia un gruppo giovani come tanti altri, quelli lì sicuramente funzionano bene, ma è il loro gruppo giovani, noi vogliamo il nostro, noi vogliamo la nostra unicità. E allora abbiamo deciso di chiamare quell'incontro, quel gruppo, Power, Power, potenza. E una sera mentre stavamo pregando, io, Lorenzo e Deborah, abbiamo ricevuto un versetto che è stato il versetto chiave poi che ci ha spinto a fare quello che abbiamo fatto, che è in 1 Corinzi 4:20, e dice: perché il regno di Dio non consiste in parole ma in potenza. E quindi, giusto per finire questo remake del passato, voglio farvi vedere un video, che è il video che facciamo vedere tutti i sabati sera quando ci incontravamo all'incontro dei giovani, che è proprio il video basato su 1 Corinzi 4:20, e ci davamo la carica, proprio come la domenica arriviamo qui e ci diamo la carica guardando il video presentativo all'inizio di Noi Accendiamo il Mondo. Voglio farvelo vedere, perché qualcuno di voi sicuramente non l'ha mai visto. Prego. We'll be right back. mi carica ancora come quando avevo 25 anni, cioè proprio come un ragazzino. Un video che spinge al confine, al limite della forza umana, e quindi a quel punto ci costringe ad andare alla ricerca di Dio. Perché quando arriviamo al limite, se vuoi superare i tuoi limiti, l'unico modo è farlo con Dio. Sei con me? Sei d'accordo? Ti è piaciuto quello che ti ho raccontato? Forse lo sapevi, forse non lo sapevi, ma adesso ho bisogno 10-12 minuti importanti di grande concentrazione, perché entriamo nel messaggio. È la prima volta che predico su questo versetto, nonostante ho predicato ai giovani per anni, ma non ho mai avuto il coraggio di predicare su questo versetto, perché era un versetto così chiave, così ripieno di potenza, che non ce l'avevo mai fatta. Oggi voglio predicare su questo. Quindi, 1 Corinzi 4:20, perché il regno di Dio non consiste in parola ma in potenza. Voglio darti la definizione di un commentario biblico che uso spesso per studiare la parola di Dio. Vado a cercare la definizione di versetto per ampliare la mia mente e conoscere meglio. E dice, ascoltami bene, dice: in fondo ciò che realmente conta è la potenza, perché il regno di Dio non consiste principalmente in parole ma in azioni. Non in una semplice professione di fede, ma nella dimostrazione pratica di tale fede. Wow! Ebrei 11 cosa dice? La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Questa è la definizione della fede. Però mi fa veramente riflettere, perché stiamo leggendo 1 Corinzi 4:20 che dice: il regno di Dio non consiste in parole ma in potenza, e la potenza dove viene espressa? Viene espressa in un'azione di fede. E noi siamo ripieni di quella potenza, siamo ripieni in Cristo Gesù di quella potenza, e siamo pieni di espressioni. Perché ci limitiamo? L'espressione comporta un'azione, e quando ti muovi in fede comporta una reazione da qualcosa di naturale che va al di là dell'atomo, qualcosa che viene da sovrannaturale di Dio. Ti piace questo? Viene dal sovrannaturale di Dio. Poi sono andato nel dizionario italiano e sono andato a guardare alcune definizioni della parola potenza. Sapete, il dizionario italiano è molto razionale, cioè non si sbilancia né a livello religioso né a livello spirituale, è razionale, dà una definizione di quello che è una parola. Se voi andate nel dizionario italiano e mettete potenza, arrivano alcune definizioni, molte. Io ne ho prese tre, che mi spiacciono molto e ve le voglio leggere. Sentite questa: potenza, due punti, forza spirituale, morale e materiale, capace di influenzare l'animo e il comportamento umano. Wow, sembra quasi estratta dalla Bibbia, giusto? E poi dice: capacità di produrre il massimo effetto, la migliore prestazione. Ci parla della vittoria in Cristo Gesù, del successo che c'è dentro di noi. E poi ancora dice: capacità d'azione, forza, vigoria, intensità e autorità. Indica spesso l'essere potente o la possibilità di influenzare cose o persone. E qui ci parla di essere leader, dell'influenza che abbiamo come cristiani, della potenza che c'è dentro di noi per vincere di fronte a ogni situazione. Io ho preso queste tre definizioni e le ho racchiuse, le ho un po' miscelate in una mia definizione, ma sentite che bella che è uscita. Potenza, due punti, forza spirituale, capace di produrre il miglior risultato per influenzare cose o persone. Amen? Forza spirituale, quindi la potenza che c'è dentro di noi grazie al sacrificio di Cristo, che è capace di produrre il miglior risultato per influenzare cose e persone. Se la tua vita non sta influenzando cose o persone, allora forse non stai vivendo una vita grandemente benedetta, non stai vivendo una vita con un'espressione cristiana, con una sfumatura del Vangelo nella tua vita. Sei con me? Non è la chiara dimostrazione di Gesù del Vangelo questo? Perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Noi serviamo un Dio che è un amico potente, che è un Dio vigoroso, che non ha paura di vincere davanti ad ogni situazione, che è sempre un passo avanti a noi. Io lo credo fermamente. E poi ti do anche dei versetti giusto per renderci conto. In Efesini 1:3, benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Tu sei benedetto nei luoghi celesti in Cristo di ogni benedizione spirituale. E siedi anche tu alla destra di Dio in Cristo Gesù. E poi ti voglio leggere ancora qualche versetto che parlano di potenza. Paolo, un grande Paolo. Ho chiamato mio figlio Paolo. Cioè, Paolo, il numero uno. Sì, poi che fantasia, Paolo e Pietro. Cioè, potevo impegnarmi di più. Però Paolo, un grande. In Efesini, al capitolo 1, dal versetto 16 al 20, c'è la preghiera di Paolo. Se non l'avete mai letta, leggetela. Io la leggo quasi tutti i giorni, la so a memoria. Non cesso mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, perché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. E ascoltate, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo nell'efficacia della sua forza. Il regno di Dio non consiste in parole ma in potenza. In potenza lo Spirito di Dio vive dentro di noi e Paolo sta pregando che noi ci rendiamo conto di quanta potenza c'è dentro di noi, di quanto potente è il nome di Gesù. Lo sapete che quando arriveremo in cielo il Signore dovrà asciugare le nostre lacrime? Asciugherà le nostre lacrime perché quando ci renderemo conto di quanta potenza e autorità avevamo a nostra disposizione e non l'abbiamo usata e non abbiamo compreso, lì sì che veramente piangeremo. Per questo Paolo prega e dice che Dio vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per comprendere la potente efficacia della sua grazia nella tua vita. Questa è la grande potenza. Il regno di Dio è grande e non consiste in tanti bla 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 bla, ma in una dimostrazione pratica di potenza. Il Vangelo è la potenza di Dio per chiunque crede. E quindi se vuoi mostrare il Vangelo, smettila di andare in giro a predicarlo e inizia ad andare in giro a professarlo con le tue azioni. Inizia a incarnare, a essere il Vangelo, qui sulla terra, con le tue azioni, con quello che dici, con quello che fai. Questo è il Vangelo di Dio qui sulla terra. Con azioni, non con vane parole. I religiosi sono bravi a dire tante parole. E se quando vai a scuola, vai al lavoro, dovunque ti trovi, vieni messo a difficoltà, vieni messo alla prova, vieni deriso, vieni schernito e magari pensi di non valere niente, io ti voglio dare un consiglio oggi. Chiudi la bocca e inizia a comportarti da vincente. Inizia a dimostrare quanto valore c'è dentro di te. Perché il valore che Dio ti ha dato, che ha la potenza di Dio che è dentro di te, è così grande che non basta l'universo per contenerlo. Devi solo rendertene conto. Perché Gesù è la manifestazione della potenza di Dio, venuta qui sulla terra, per mezzo di quella potenza ha creato il cielo e la terra. Ha creato il cielo e la terra. E poi ti voglio leggere un altro versetto, un versetto fantastico in Ebrei 1:3, Non si sa chi l'ha scritto, secondo me l'ha scritto sempre Paolo, però è un'interpretazione mia. Egli, sta parlando di Gesù, egli è lo splendore della sua gloria, è l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Sta parlando di Cristo Gesù. Cristo Gesù è la parola della sua potenza. Per mezzo di quella parola sono stati creati i cieli e la terra. Per mezzo di quella parola sei stato creato tu. Il soffio vitale dentro di te è per mezzo di quella parola. E Gesù ha compiuto tutto quello che doveva compiere e l'ha fatto in una maniera eccellente perché tu ne possa godere, perché tu possa renderti conto, perché tu ti renda conto di quanta abbondanza c'è dentro di te, di quanta grazia, quanto amore c'è da parte del Padre e di quanta forza, la potente efficacia della risurrezione oggi vive dentro di me e dentro di te. Dentro di me e dentro di te. Io non so come tu faccia a star fermo, io vorrei saltarti in braccio. Alleluia. Una cosa che mi piace moltissimo di Ebrei 1.3 che dice: egli, Gesù, è lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza. E pensa che lo splendore della sua gloria, lo stesso spirito che invade lo splendore della sua gloria e che lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza è oggi in te. Quindi in qualche maniera tu hai ereditato questo e quindi anche tu oggi sei lo splendore della gloria di Dio, sei una parte della sua essenza. Alleluia, che bello. Ti stai facendo una carica di autostima? Questo è per te, è per me, è per te. A Gesù non gli interessa. A Dio, loro sono Dio, è Dio, Gesù è Gesù. Gesù siede alla destra di Dio ed è già in cielo. Lui quello che doveva fare l'ha già fatto. Magari le sue lacrime stanno cadendo perché sta dicendo: guarda, è come dire, ti ho messo un tavolo imbandito pieno di ogni cibo, e perché stai al bordo e non mangi? Perché non allunghi la tua mano e mangi? Perché non attingi dalla mia bontà? Perché non usi, non sfrutti quella potenza che ho messo dentro di te? La potenza di cambiare le circostanze, la potenza di cambiare le situazioni, la potenza di stravolgere il mondo, la potenza di mettere sotto sopra le cose. A Paolo è stato detto: quelli che hanno messo sotto sopra il mondo stanno venendo anche qui. Quindi vuol dire che quando andava, dovunque andava, le cose non rimanevano uguali, cambiavano. Nel tuo posto di lavoro le cose sono sempre uguali o stanno cambiando? Nella tua casa, nella tua scuola, con le tue amiche al bar, con i tuoi amici al sabato sera, le cose sono sempre uguali o stanno cambiando? Sta uscendo, sta traboccando da te quella potenza della risurrezione che cambia le vite e i cuori delle persone. Sta uscendo da te, sta traboccando. Alleluia. Prima di venire in questa chiesa, ho frequentato per un periodo un'altra chiesa e mi ricordo benissimo che quando andavo la domenica dovevo essere triste, dovevo essere sconsolato, non potevo avere il sorriso perché sennò sembrava che il diavolo era entrato lì dentro, che dovevo essere povero e dovevo essere umile, uno schiavo servitore di Dio. Ho detto: no, scusate, ho già abbastanza problemi, non voglio andare in un'altra chiesa dove mi mette altri problemi addosso. Ne ho già abbastanza e mi vanno bene quelli che ho, guarda. Anzi, sono qui forse per risolvere i miei problemi, non per vivere una vita ancora più misera. E poi sono venuto in questa chiesa perché cercavo una chiesa dove predicavano la potenza di Dio, la risurrezione, il cambiamento, il coraggio e la capacità di cambiare la propria vita. Perché quando sono entrato qua dentro, non credete, voi mi vedete adesso, ma quando sono entrato qua dentro Vi posso garantire che ero da raccogliere con un cucchiaino. I miei pastori mi hanno fatto fare la doccia in chiesa, vi dico solo questo, perché gli facevo pena probabilmente. Quindi, se sono l'uomo che sono adesso, è perché sono entrato in chiesa, ho trovato una chiesa che predicava il Vangelo, che insegnava la potenza di Dio, mi sono guardato allo specchio e ho detto qualcosa qua dentro c'è, lo sento forte e allora voglio che si manifesti. E nella tua vita cosa sta succedendo? Sei fermo all'angolo, alle corde e stai aspettando un pugile di quelli lì del, che ho fatto vedere nel video, che ti prenda a pugni, oppure esci dalle corde, ti rialzi e inizi anche tu a dire ok, forse non sono un pugile all'altezza come te, ma dammene due e poi te ne darò tre. Come scegli di affrontare le tue situazioni? Cosa scegli? Perché sei venuto qui da un altro paese, allora pensi che allora devo vivere di miseria, cosa? Il mondo è di Dio. E se tu sei in Cristo Gesù, sei parte del mondo. Quindi non ci sono nazionalità, non ci sono paesi, non c'è nessun tipo di religione che potrà bloccarti da avere successo nel luogo in cui Dio ti ha messo. Perché se sei qui è perché Dio ti ha chiamato qui e probabilmente ti ha chiamato a fare la differenza. E quindi dai il 100%. Il 100% qui nel luogo della chiamata della tua vita. A volte arrivano anche situazioni difficili e devi parlare ai problemi, devi parlare alle cose, ricordandoti che la parola della sua potenza, Cristo Gesù, è dentro di te. A me e mia moglie non è sempre stata una vita semplicissima. Le sfide capitano, capitano a tutti. E quando arrivi al punto quando sei alle corde e che ti dicono guarda che devi abortire perché tuo figlio nascerà un mostro, e ti dicono non potrà avere speranza, non potrà avere successo, avrete una vita di inferno, l'ho guardato e gli ho detto dottoressa, lei non sa cos'è una vita di inferno, glielo posso garantire, una vita di inferno è stare lontani da Dio, ma io ho Cristo Gesù dentro di me e se tu mi stai proponendo morte io ti rispondo con vita, poche parole ma tante azioni, gli ho detto non si discute, qua è chiuso, mio figlio nascerà e nascerà sano e ne riparleremo fra 9 mesi. È stato facile? No, non ho dormito notti, ho versato tutte le lacrime che avevo in corpo, infatti non piango più da quel momento perché devo ancora reintegrare i liquidi. Però la vita non è stata facile, ma la parola della sua potenza era dentro di me e quindi mi ha dato il coraggio di affrontare una situazione, perché quando mi guardavo allo specchio dicevo non vedo l'ora che arriva una situazione difficile, così almeno gli faccio vedere io chi sono in Cristo Gesù. Però poi, quando arrivano le situazioni, lì veramente devi tirar fuori il coraggio. È lì quando ti trovi davanti, che credi che succeda sempre alla persona di fianco a te, che non succederà mai a te. Allora sei lì e dici, a te succede, oppure meglio a lui che a me. Però quando succede a te, quando ti trovi tu in quella situazione miserabile, che fai? Allora scegli di credere alla parola di Dio. Perché il regno di Dio non consiste in parole ma in potenza. E se, il regno, se è vera la parola di Dio, e io credo fermamente che è vera, il regno di Dio è venuto qui sulla terra, Cristo Gesù è venuto qui e ha scelto di abitare dentro di me. Tu puoi crederlo o non crederlo, io te lo sto predicando, ma dentro di me ti garantisco che vive. Alleluia. E deve vivere anche dentro di te. Ti voglio lasciare con un ultimo versetto, che è un versetto, un must, che conosciamo benissimo, molto semplice. Giosuè 1,8. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese. Allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te ovunque andrai. Un versetto, io ce l'ho sul, come si chiama? Il parasole del mio furgone. Ce l'ho scritto lì, ogni tanto lo tiro fuori e me lo leggo. Quando sono triste, quando sono sconsolato, perché purtroppo non si può essere sempre al 100%, ma lo guardo e dico, sì, forte e coraggioso. Meditalo giorno e notte. Ed è facile? No, a volte no. Ma meditalo giorno e notte. Perché la parola della sua potenza vive dentro di te e sarà con te ovunque andrai. Questo l'ho messo io. Alla fine del completamento di questo versetto è: perché la parola della sua potenza vive dentro di te e sarà con te dovunque andrai. Mi piace, Chiesa? Sto andando bene? Eh? Avrei potuto prendere una qualsiasi parabola, estrapolarla, farvi vedere che anch'io sono bravo a leggerla, a identificarla, a commentarla bene, insegnarla, ma quello non è la mia chiamata, questa è la mia chiamata. Io questo sono. Se chiami me perché vuoi essere esortato, perché vuoi essere caricato come una molla. Se no, se vuoi imparare la parola di Dio, andare al pastore, lui è il dottore, è lui che è bravo. Devi andare da Enza, devi andare da Giuseppe, devi andare da loro, che loro sono molto bravi. La conosco anch'io la parola, sì, ma questa è la mia chiamata, questo è il mio messaggio, questo è il messaggio di Alex oggi per voi. Ma prima di concludere ti voglio proprio fare un'iniezione di coraggio, voglio darti una dose di coraggio. Tutto bene, maestro? Ok, perfetto. Ok, pronti? Vado, eh? Ci vuole coraggio per superare i propri limiti. Ci vuole coraggio per non rinunciare. Ci vuole coraggio per avere successo. È molto più facile non averne. Questa è finita là, ve la ripeto. Ci vuole coraggio per avere successo. È molto più facile non averne. I perdenti e gli sparlatori sono sempre in buona compagnia. Tra di loro sono sempre in buona compagnia. Ma preparati, perché il successo porta con sé il disprezzo. Se avrai successo, preparati a essere disprezzato. Perché il successo porta con sé sempre un po' di disprezzo. Ci vuole coraggio per essere differenti. Ci vuole coraggio per compiere azioni mai compiute prima. Ci vuole coraggio per avere fede nella malattia e nella povertà. Ci vuole coraggio a perdonare. Ci vuole coraggio per essere dei vincenti. Se vuoi essere sulla bocca di tutti, devi essere un vincente. I perdenti non li vuole nessuno. Per essere sulla bocca di tutti, devi essere un vincente. E se vuoi essere un vincente, allora devi essere l'incarnazione del regno di Dio qui sulla terra. Perché è quello che fa la differenza. Ci vuole coraggio per essere unici, per essere eccezionali. Ci vuole coraggio per essere saggi. Ci vuole coraggio per essere ricchi. Chiesa, ci vuole coraggio per essere ricchi nella società di oggi. Ci vuole coraggio per inseguire i propri sogni. Forse ti sei spento, ti sei spenta, forse non stai inseguendo più i tuoi sogni perché sei avanti con l'età, perché pensi che sia solo roba per ragazzini. C'è sempre tempo. Ci vuole coraggio per avere successo. Ci vuole coraggio per cambiare la propria vita. Ci vuole coraggio per amare la propria moglie. Ci vuole coraggio per andare al mattino al lavoro. Ci vuole coraggio per vivere una vita piena di coraggio. Ci vuole coraggio. Alleluia. Ed è proprio quel coraggio dentro di te, la scintilla che accende il mondo. E se credi che da gennaio ad oggi stiamo facendo vedere quel video, che siamo nel tema dell'anno in cui noi accendiamo il mondo, allora voglio dirti che ci vuole coraggio. Hai coraggio oggi? Hai coraggio di prendere in mano la tua vita? Di cambiare le cose che non vanno? Di sistemare? Non lo devi fare da solo, Cristo Gesù è con te. Ci vuole coraggio. E in conclusione voglio dirti: meno parole più potenza. Questo è il tema di oggi. Meno parole più potenza. Giacomo dice molto bene: la fede senza le opere è morta. Quindi meno parole, più potenza. Abbiamo visto che il regno di Dio consiste non in parole ma in potenza, che la parola della sua potenza, Cristo Gesù, oggi vive dentro di me, dentro di te, e che per lui nulla è impossibile. Sfida i tuoi limiti, sorpassa i tuoi limiti mano per mano con Lui, consapevoli che questa potenza che opera in noi oggi ci dà spirito di coraggio. E se avevi bisogno di un po' di coraggio oggi, spero di avertelo dato. Io ti posso garantire che mi sono autocoraggiato, incoraggiato da solo. Alleluia. Alziamoci in piedi. Possiamo lodare. Alleluia. Grazie Padre. Alleluia. Chiudiamo i nostri occhi, alziamo le mani. Ancora con questa atmosfera qui. Pensa a quale sfida stai vivendo e datti una dose di coraggio. Attingi dallo Spirito Santo che vive dentro di te e ricevi questa dose di coraggio. Se sei un giovane, smettila di lamentarti per il tuo gruppo giovani e inizia a far qualcosa per il tuo gruppo giovani. Se non ti piace il posto di lavoro, smettila di lamentarti e inizia a cercarne un altro. Se tua moglie non ti piace... No, lì no, scherzo. Era una battuta per smorzare. Ma se tua moglie ti fa arrabbiare, allora inizia a servirla. Inizia a essere al suo servizio. Ricordati che il primo passo per il cambiamento parte da te, non da qualcun altro. Il problema non è mai qualcuno di fianco a te. Il problema è sempre prima dentro di te. Affronta il tuo problema, la tua situazione... Cambia prima dentro di te con l'aiuto di Dio e poi vedrai che tutto quello che ti circonda cambierà insieme a te.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.